Allora iniziamo la nostra preghiera. Questa sera ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori, uomini e donne. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Per molti ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. E dicono: Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, nessuno lo libera. Siano svergognati e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di insulti e di infamia quanti cercano la mia rovina. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Ogni giorno la tua salvezza che io non so misurare. Fin sin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto anche cose grandi. Chi è come te, o Dio? Crescerai il mio onore e tornerai a consolarmi.
Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio, a te canterò sulla cielo, o santo di Israele.
Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra, e nella mia vita che tu hai riscattato. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen. Bene, allora stasera iniziamo un nuovo libro. E un nuovo libro che è collegato a quello che leggeremo poi di seguito immediatamente, cioè Primo e Secondo Re, come abbiamo letto Primo e Secondo Samuele. Adesso continuiamo in qualche modo a leggere questi libri tra virgolette storici. Tra l'altro nella tradizione ebraica questi libri sono messi insieme al libro di Giosuè, al libro dei Giudici, al primo e al secondo Samuele, e vengono chiamati libri profetici, i cosiddetti profeti anteriori. La tradizione ebraica distingue tra profeti anteriori e profeti posteriori. Anteriori a che? A quel momento di catastrofe, no, nella storia di Israele, che sarà la distruzione di Gerusalemme, 587 più o meno avanti Cristo. Allora, già questo fatto che già la tradizione ebraica li chiama profetici ci fa dire, un momento, non dobbiamo approcciarci, così come abbiamo fatto rispetto anche ai libri precedenti, a questi libri, no, chiedendo che ci dicano indicazioni storiche, avvenimenti, date, personaggi, no? Ma è sempre una visione teologica quello che ci viene detto, no? Qualcosa che ha a che fare con Dio, no? Di come Dio è presente nella storia, nella storia degli uomini. Credo che la lettura che abbiamo fatto negli incontri passati ci ha fatto vedere che è storia di uomini, proprio come la nostra, dove non ci sono eroi, no? Senza macchia e senza paura, gente perfetta, ma c'è gente, normale, e la storia di Dio come è presente in questa storia, no, nostra, con tutte le sue luci e tutte le sue ombre. Allora, questi libri dei re sono importanti perché oltre che ci fanno cogliere ancora ecco, certamente alcune linee storiche e tra l'altro ancora più storiche, andando più avanti dopo Salomone noi troveremo vari re di cui ci sono dei riferimenti storici, mentre una cosa che vi dicevo sempre, che fino a, cioè di Saulo, Davide e Salomone, al momento noi non abbiamo dei reperti archeologici, per cui siamo ancora in attesa di avere delle cose che ci aiutino anche a cogliere una certa storicità effettiva, nel senso che noi intendiamo di storia, e nei re successivi a Salomone qualcosa troveremo. Però al di là di tutto, ecco, quello che è importante è che questi testi sono sullo sfondo poi, per esempio, dei Vangeli. Vedremo soprattutto per il ciclo di Elia ed Eliseo che certe cose appunto di questi racconti, di questi profeti, erano sicuramente nel retroterra di Marco. E Marco nel raccontare delle cose di Gesù, così e dopo di lui degli altri evangelisti, hanno presente, e quindi, come dire, il modo con cui lo racconteranno, ci sono delle risonanze, no, che hanno a che fare con i libri dei re. E un'altra cosa è che, per esempio, i libri dei re sono citati almeno una volta da Gesù. Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, dal versetto 38, dice, a un certo punto gli chiedono un segno, capitolo 12, versetto 38, allora alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta, come infatti Giona, eccetera, eccetera. E poi dice: nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona, quindi fa riferimento al libro di Giona. Però subito dice: nel giorno del giudizio la regina del sud è la regina di Saba, che noi troveremo fra i primi capitoli, nella prima parte del libro dei re, del primo libro dei re. Quindi questo riferimento che Gesù fa è ancora di più l'altra grande tematica che stiamo affrontando, che è quella del regno. La monarchia, la figura del re e tutta questa esperienza che è iniziata con Saulo, no? Continuata con Davide, che adesso vedremo le fasi finali della sua vita, Salomone e gli altri, fino agli ultimi re della distruzione di Gerusalemme, che sarà in grandi versi, anzi globalmente, fallimentare. No? Tanto che i profeti annunceranno questo Dio che non ne può più, no, di pastori che pascolano se stessi, no? E che a un certo punto verrò io a regnare. Per cui nel dopo esilio sempre più ci sarà questa attesa, questa richiesta, questa speranza che Dio venga a regnare, perché di re o di presidenti o di altri eccetera a un certo punto uno non ne può più, no? Signore, vieni tu a regnare, E pensate che questa attesa è ancora molto forte in Israele, perché poi Israele, vedendola un po' meglio, è molto più composita di quanto, come ogni realtà, no? E pensate che ci sono degli israeliani, dei gruppi religiosi israeliani, che non accettano lo Stato di Israele, non vanno a votare, poi uno dice: vabbè, però prendono tanti altri servizi dello Stato di Israele. No, però non accettano lo Stato di Israele. E perché? Perché il regno di Israele deve venire direttamente da Dio, non può essere un'opera umana. Allora, Guardate, questa tensione poi ci attraversa, perché in qualche modo anche noi proclamiamo re il Signore Gesù. C'è tutto un altro tipo di modalità di regnare che noi crediamo che si compie nel Signore Gesù. Abbiamo ascoltato nella passione, nei vari passi, no, delle liturgie a cui abbiamo partecipato, per esempio il venerdì santo c'era il racconto di Giovanni, no? E nel dialogo con Pilato, quando Pilato gli dice: dunque tu sei re, no? E dice: tu lo dici, no? Io sono re, però il mio regno non è di questo mondo, no? Dice Gesù. In realtà, cioè, forse una traduzione più sensata potrebbe essere quella di: non è da questo mondo. Cioè, non tanto che Gesù è re di un altro mondo, dove? In qualche altro pianeta, in qualche altra dimensione, non so, dell'antimateria o di altre cose, no? Come... No, Gesù gli dice: non è da questo mondo, cioè non è secondo la logica del mondo, no? Laddove in Giovanni uno dei significati di mondo è appunto la logica del mondo. Per cui Gesù dice: sì, io sono re, ma il mio regnare non è secondo la logica con cui regnano i re del mondo, cioè che è sempre la logica del potere, dell'avere, dell'apparire, no? Io non regno così, il mio regno non viene così. Se io fossi uno di questi re, i miei soldati avrebbero combattuto perché io non fossi messo nelle tue mani, come avrebbero fatto i re di questo mondo. Il mio regno non è da questo mondo. Allora, ecco, quindi questa dinamica del re e del modo di regnare è qualcosa che ha a che fare con questi libri che stiamo leggendo. Allora, io in genere non faccio schemi, però un piccolo schema lo voglio fare per darvi un'immagine generale di questi libri, almeno che può essere... Allora, intanto questa cosa qui dei profeti anteriori, secondo la tradizione ebraica, vi dicevo, vediamo se c'è qualcos'altro, che sono appunto Giosuè, Giudici, ormai li stiamo leggendo tutti, quindi Giudici, e poi abbiamo il primo e il secondo Samuele, e poi ancora primo re e secondo re. Ok? Questi sono i profeti anteriori. Attenzione, i giudici, e Giosuè comincia con il popolo, se vi ricordate, fuori dalla terra. Ricordate che Giosuè comincia con la morte di Mosè, il popolo è fuori dalla terra, e con Giosuè che viene chiamato e gli viene detto: bene, da qui a fare, tu solo sii forte e coraggioso, no? E porta il popolo nella terra. Alla fine del secondo re noi troveremo il popolo deportato in esilio. Quindi questo insieme di libri che corrisponde nell'opera dei redattori deuteronomisti, cioè qui siamo alla fine, siamo nell'esilio, cioè ricordate che l'Antico Testamento, in gran parte, così come noi ce l'abbiamo, è un'opera post-esilica, cioè un'opera, o meglio, già nell'esilio e poi al ritorno dall'esilio, cioè quando si è perso tutto, no, e si rimane soltanto con la memoria, la parola, si organizzano, no, questi testi insieme, questi libri, ed è interessante che appunto il popolo è all'inizio senza terra e alla fine senza terra. Cioè, dove poi vedremo che sempre più per i deuteronomisti, chi sono questi deuteronomisti? Sono dei sapienti, probabilmente molti di loro dei sacerdoti del Tempio che erano andati in esilio, si erano portati via dei rotoli, degli scritti, ecc. eccetera, che poi hanno sistematizzato. Avendo perso tutto, avendo perso anche la terra, no, nella tradizione deuteronomista è sempre più al centro la Torah, che è appunto la parola. Sempre più al centro della parola. Quasi come a dire, no? Cioè che in tutto questo percorso importante e fondamentale del popolo, quello che fa il popolo non è neanche tanto la terra, ma è la parola, la Torah, al centro di tutto. Quello che unisce il popolo, quello che lo mette insieme, è la parola. Guardate che per noi c'è qualcosa, perché anche noi siamo tenuti insieme dalla parola fatta carne. Guardate per Giovanni, no? In principio era il verbo, era la parola, poi questa parola si è fatta carne. Quasi come a dire appunto che il percorso, quello che fa il popolo, non è tanto il legame neanche a una terra. Ma quello che fa il popolo è il legame attorno a una parola, che per noi è il Signore Gesù. Quello che ci unisce è una parola vivente. Allora, questi testi possono essere divisi in questo modo. Stiamo parlando del primo libro dei re e del secondo libro dei re. Allora, c'è una struttura che è una struttura piuttosto concentrica. Concentrica significa, cioè, ce l'ho qui, cioè, c'è una prima parte che chiamiamo A, dove prende il primo libro dei re, dal capitolo 1 al capitolo 12, e che vedremo ha a che fare con Gerusalemme, e con Salomone che diventa re. Seguitemi un attimo, anche se può sembrare un po' più arido, però coraggio, soltanto un'introduzione, poi andiamo sui testi. So che siete stanchi, ma vi chiedo. Il secondo, poi c'è un punto B, dove noi vedremo nei capitoli 12-14, sempre il primo re, capitolo 12-13, diciamo, 14, Geroboamo e Roboamo. Chi sono questi due? Roboamo. Sono i due figli di Salomone che, morto Salomone, divideranno il regno. Geroboamo creerà il regno del nord con le 10 tribù, e Roboamo il regno del sud con le 2 tribù. Noi sappiamo che già prima erano divisi, poi erano di nuovo insieme, poi si erano divisi, cioè dopo Salomone si divideranno definitivamente. Poi c'è un punto C, che è una parte C, che sono i capitoli 15 e 16 sempre del libro, che sono diverse vicende dei re di Giuda e Israele. Piccola nota, quindi sempre più, no? Re di Giuda, sud, re di Israele, nord. Re di Giuda, quante tribù? Così tengo la tribù. Re di Israele, il re di Israele. Il regno di Israele durerà fino al 720 più o meno avanti Cristo, quando gli Assiri distruggeranno il regno del nord, e avrà in tutto 19 re, uno dopo l'altro. Mentre il regno di Giuda terminerà nel 589 avanti Cristo, distrutto questa volta dai babilonesi, ed avrà 20 re in totale. Vivranno più a lungo, si vede, questi re rispetto ai precedenti. Poi c'è un punto D dove si parla della fine, diciamo, del culto di Baal. Vedremo, è un culto idolatrico, tra l'altro nell'ebraico Baal significa padrone, nell'ebraico moderno si usa per marito, E vedremo quindi l'idolatria, il problema dell'idolatria. Ora, poi c'è un punto C1, chiamiamolo così, dove sono i capitoli, questi capitoli, devo dirvi i capitoli del punto T, sono capitolo 17 del primo libro dei Re e poi il secondo libro dei Re fino al capitolo 12, dal capitolo 1 al capitolo 12. Quindi tutta questa parte, tra l'altro questa parte vedremo è la parte dove troveremo Elia e poi dopo Eliseo, i due profeti. Poi nel punto C1 abbiamo ancora vicende legate al re di Giuda e di Israele, capitoli 13, secondo libro di Re, capitoli 13 e 14, Re Giuda e Israele. Poi abbiamo un punto B1, chiamiamolo così, caduta del regno del nord, il capitolo 17, secondo Re 17, caduta regno nord, e poi un'ultima parte A1, capitoli, secondo Re, capitoli 18, 25, con la la caduta. Ritorniamo a Gerusalemme. Vedete, quindi A e A1, all'inizio Gerusalemme e Salomone, quindi la costruzione del Tempio, e nel punto A1, cioè alla fine, noi troviamo la distruzione del Tempio, di nuovo Gerusalemme. Nel punto B c'è la divisione dei regni e la nascita del Regno del Nord, e nel punto B1 la caduta del Regno del Nord, e nel punto C vicende legate alle di Giuda e Israele e alle di Giuda e Israele. Questo per dire appunto intanto che c'è anche una un'elaborazione, no? Dove poi al centro è il tema dell'idolatria. Allora, adesso poi pian piano vedremo tutte queste cose. Bene, allora cominciamo a leggerlo, primo libro dei Re. Allora, noi adesso leggiamo questa prima parte, questi primi capitoli, che ci parleranno della morte di Davide, della vecchiaia della morte di Davide e della salita al trono di Salomone, i primi due capitoli di questa prima parte, la parte A. Il resto dei capitoli, fino al capitolo 11, vediamo un attimo, fino al capitolo 11, sì, fino al capitolo 11, sarà l'ascesa e il declino, quindi 11, l'ascesa e il declino di Salomone. Ora, in particolare, vedremo che in questi primi due capitoli troveremo delle vicende ancora un po' più tristi, ancora un po' più sofferte. Allora, il re Davide era vecchio e avanzato negli anni, e sebbene lo coprissero, non riusciva a scaldarsi. I suoi servi gli suggerirono: si cerchi per il re nostro signore una giovane vergine che assista il re e lo curi e dorma sul suo seno, così il re nostro signore si riscalderà. Si cercò in tutto il territorio di Israele una giovane bella e si trovò a Bisac, la sunnamita, e la condussero al re. Dicevo prima che queste vicende che noi troveremo sono le vicende tristi, perché appunto vedremo che saremo di fronte a tanti intrighi che adesso ci saranno nella storia di Davide e nelle vicende di Salomone. Una premessa che faccio è che vedremo che in questi racconti ci sono due grandi assenti. cioè o almeno non compaiono, no? Che sono il Signore, e dall'altra parte il popolo. Cioè nel senso che vedremo che chi saranno i protagonisti, saranno singoli personaggi, elite, dei partiti, ma per esempio non si parlerà delle tribù, noi non avremo le tribù. È in qualche modo sempre più una dinamica di potere che esclude il Signore, che si fa Dio a se stessi. Pensate anche questi primi versetti, che di fronte alla situazione di Davide, che è sempre più vecchio, avanzato, i suoi servi, i suoi cortigiani, no, che dicono immediatamente si prenda, si scelga, si vada a prendere, no? Una donna, una ragazza, una vergine perché serva il re, lo scaldi. La giovane era straordinariamente bella, ella curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei. Notate, quello per cui era stata presa, cioè quella di stare fisicamente, no, con il re, che le dormisse in grembo, che lo scaldasse col suo corpo, che lo scaldasse anche il cuore, certamente, non era soltanto una cosa così, non avviene. Non avviene. Il re non si unisce a lei, non ci viene detto perché. Intanto Adonia, figlio di Agit, insuperbito, diceva: sarò io il re. Si procurò un carro, un tiro di cavalli e 50 uomini che correvano dinanzi a lui. E ricordate tutti gli ultimi capitoli che abbiamo letto di Davide, tutte le vicende tristi legate ad Assalonne, no? Tutte quelle vicende. E adesso sembra non finire, no? Cioè adesso un altro figlio che creerà problemi, no? Quasi vedremo che problemi anche molto gravi, molto violenti, quasi che quella profezia di Nathan, ricordate Nathan che in quell'episodio di Davide, di Uria, di Bezzabea, no? Gli dirà a un certo punto, dopo che tirerà fuori il suo peccato, gli dirà: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Attenzione, non come una maledizione di Dio, no? Cioè una punizione di Dio che fa sì che allora la colpa dei padri venga pagata dai figli. No, no, ma piuttosto la profezia è rivelazione di dinamiche, di relazioni malate che creano no, situazioni di violenza, di sopraffazione, di... No, cioè, una paternità e una figliolanza malata. Infatti suo padre non lo contrariò mai, dicendo: perché ti comporti in questo modo? Questo non intervenire di Davide, no? Possiamo pensare che ormai Davide... Certo, Davide è un uomo, come l'abbiamo seguito, che... per molti versi distrutto, ricordate il suo pianto e il suo dolore per la fine della guerra, della rivolta, della guerra civile, no? Laddove poi alla fine di tutto suo figlio, che nonostante tutto amava perché era suo figlio, no? Viene ucciso, no? E lui sente tutto questo dolore, no? Alla fine ha vinto, ma ha perso. E allora anche qui un altro figlio che si insuperbisce, che vuole diventare re, e per far questo, vedete, si procura un carro, un tiro di cavalli significa tutta una serie di cavalli e 50 uomini che gli corrono davanti, no? Un po' come a volte i nostri potenti, che hanno tutta una serie di personaggi, di guardie del corpo, no? Che vanno davanti, dietro, no? Cioè, dietro ci sono anche tutti i vari servi, no? Cioè, che lo scodinzolo. Anche lui era molto avvenente era nato dopo a Salone. Ricordate che a Salone era molto bello? E qui c'è una bellezza che anche qui è una bellezza legata a un uso del potere. A Salone la utilizzava molto, tanto che Davide a un certo punto lo temeva questo suo fascino, per cui non lo voleva vedere. Ricordate tutti quei passaggi, no? In cui lui era arrabbiato e non lo voleva vedere. Anche qui c'è una, come dire, una deviazione, una patologia, un inquinamento, no? Di quelli che sono i doni di Dio. Un utilizzo per la morte. Questo era stato messo a tema anche da qualche nostro politico ultimamente, no? Cioè che era anche giusto che le donne belle possano usare il loro corpo, il loro fascino per arrivare, no? A dove? Quindi niente di nuovo sotto il sole. Si accordò con Joab, figlio di Seruia, e con il sacerdote Abiatar, i quali sostenevano il partito di Adonia. Vedete, il problema è che Davide sta diventando vecchio e sta per morire. Chi sarà il nuovo re? Per cui cominciano a crearsi dei partiti. Per cui vedete qui c'è questo partito che è il partito di Adonia. Joab lo conosciamo, no? Tristemente, un generale di Davide, che poi è anche stato un assassino, no? Assassino anche, neanche, cioè che ha ucciso delle persone con l'inganno, no? E poi vi ricordate anche l'ultimo, cioè che era stato destituito da Davide alla fine del secondo libro, no? Di Samuele, da capo dell'esercito, e lui uccide, a tradimento anche qui il capo, per ridiventare di nuovo lui capo dell'esercito. E c'è anche un sacerdote, niente di nuovo, cioè, forse il problema è nostro, che noi ci stupiamo che i sacerdoti, i vescovi e cardinali a volte siano coinvolti, no? Cioè, ce ne stupiamo a ragione tante volte, perché sì, dovremmo essere, no? Però anche qui erano molto coinvolti dentro là, no? Per cui c'era un sacerdote di Abiatar che sosteneva il partito di Adonia. Invece il sacerdote Sadoc, Benaia, figlio di Joiada, il profeta Nathan, Nathan anche qui, il profeta l'abbiamo conosciuto, no? Simei, Rei e il corpo dei prodi di Davide non si schierarono con Adonia. Quindi ci sono queste rotture, questi partiti già contrapposti. Allora che succede? Che Adonia un giorno immolò pecore, buoi e vitelli grassi presso la pietra di Zokelet, che è vicino alla fonte di Rogel. Invitò tutti i suoi fratelli, i figli del re, e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re. Ma non invitò il profeta Nathan, né Benaia, né il corpo dei prodi, e neppure Salomone, suo fratello. Vedete, le cose si muovono, Adonia vuole, no, cementare il suo gruppo, vuole fare una... cementare legato anche a una dimensione anche religiosa, vedete, tutto unito, no? Per cui questa immolazione di pecore, di buoi, e gli uomini di Giuda, notate, sono quindi della tribù di Giuda che sono con lui. E allora che succede? Che allora Nathan disse a Bezzabea, ritroviamo Bezzabea, che, di cui non avevamo avuto neanche una parola, invece adesso ne avremo parole, madre di Salomone, non hai sentito che Adonia, figlio di Agit, è diventato re e Davide, nostro signore, non lo sa neppure? Vedete, di per sé non è vero, nel senso che Adonia non si è proclamato re. Adonia ha fatto una convention, no? Cioè per mettere insieme, cioè un work in progress, si potrebbe dire, no? Però di per sé non è che, no? Però vedete, Nathan, no? Dall'altra parte anticipa, no? Cioè gioca di anticipo, per cui va a dire una menzogna a Bezzabea. Ebbene, io ti do un consiglio, perché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomone. Allora notate, un profeta non è, come dire, uno è stato chiamato dal Signore, ha ascoltato, non nei confronti di Davide in quella vicenda, è stato profeta. Non è che uno dice, è stato chiamato dal profeta, e lui è sempre profeta. No, no. Cioè, nel senso, lo è quando ascolta, si pone in un ascolto, ma se non si pone in un ascolto, non è detto che quello che viene fuori dalla sua bocca sia... Allora, questo per dire che la scrittura ci aiuta a cogliere che effettivamente, e così anche per Giovanni Paolo II, che per poco beatificheremo, eccetera, cioè che un santo o un beato non significa che allora tutto quello che ha detto e tutto quello che ha fatto, no, ma che nella sua vita fatta di luce ed ombre, molto di più di luci, però ci sono, e così lì come anche per Nathan, no? Un Nathan che è coinvolto in vicende politiche, no? Allora, bene, io ti do un consiglio perché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomone. Va, presentati al re Davide e digli: o re mio signore, tu non hai forse giurato alla tua schiava dicendo: Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed egli siederà sul mio trono? Perché allora è diventato re Adonia? Ecco, mentre tu starai ancora lì a parlare al re, io ti seguirò e completerò le tue parole. Vedete, lui organizza già la cosa, cioè tu vai lì, digli: ma come? No, tu mi avevi giurato che mio figlio Salomone sarebbe diventato re. Quando gliel'ha giurato? Noi non l'abbiamo trovato. Cioè, fino adesso non abbiamo mai sentito che Davide ha scelto Salomone, no? Di per sé la scrittura non ce la dice, quindi è un'invenzione di Nathan, è qualcosa che è stato detto, ma di per sé la scrittura non ce l'autorizza a dire che è stato veramente detto così. Bezzabea si presentò al re. Tra l'altro, qui in ebraico, su questa questione del giuramento fatto da Davide a Bezzabea, c'è tutto un gioco di parole, perché Bezzabea significa figlia del giuramento. Uno vuol dire, ma di quale? Figlia del giuramento. Ma uno dice, ma quale giuramento? No, c'è stato un giuramento. E allora si presentò al re nella camera da letto. Il re era molto vecchio e Abisacca, la sunamita, lo serviva. Bezzabea si inchinò e si prostrò davanti al re. Il re poi le domandò: che hai? Ella gli rispose: signore mio, tu hai giurato la tua schiava per il Signore tuo Dio, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me, ed egli siederà sul tuo trono. Ora invece Adonia è diventato re senza che tu, o re mio signore, neppure lo sappia. Ha immolato molti giovenchi, vitelli grassi e pecore, ha invitato tutti i figli del re, il sacerdote Eliatare e Joab, capo dell'esercito, ma non ha invitato Salomone tuo servitore. Perciò su di te, o re mio signore, sono gli occhi di tutto Israele, perché annunci loro chi siederà sul trono del re, mio signore, dopo di lui. Quando il re, mio signore, si sarà addormentato con i suoi padri, io e mio figlio Salomone saremo trattati da colpevoli. Vedete, Nathan probabilmente gioca sul fatto che Davide è molto vecchio, e come sappiamo, con gli anni che passano, noi le cose non ce le ricordiamo, per cui Davide dice: è giurato, sei sicura? No, se lo dici tu, può essere che veramente l'ho fatto, che veramente ho giurato. Mentre lei ancora parlava con il re, arrivò il profeta Nathan. Fu annunciato al re: ecco, c'è il profeta Nathan. Questi entrò alla presenza del re, davanti al quale si prostrò con la faccia a terra. Nathan disse: o re mio signore, hai forse decretato tu Adonia regnerà dopo di me e siederà sul mio trono? Difatti oggi egli è andato a immolare molti giovenchi, vitelli grassi e pecore, e ha invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Abiatar. Costoro mangiano e bevono con lui e gridano: viva il re Adonia! Ma non ha invitato me, tuo servitore, né il sacerdote Sadoc, né Benaia, figlio di Joiada, né Salomone, tuo servitore. Questa cosa è forse venuta per ordine del re mio signore? Perché non hai fatto sapere al tuo servo chi siederà sul trono del re mio signore dopo di lui? Vedete che intrighi, che abilità nata, no? Cioè, si può essere veramente ascoltatori e allo stesso tempo, no, utilizzare questa capacità di ascolto, no, che, nella quale, perché sappiamo, il profeta non è uno che sta lì, no, si mette di sera nel buio, a un certo punto appare una luce e dice io sono il Signore, no, e quindi no, il profeta è un uomo d'ascolto, cioè che sa accogliere, perché ascolta, perché sa, no, ascolta le parole, ascolta nella preghiera, sa elaborare, no, e quindi sa cogliere quella parola che è presente nella vita, quella parola del Signore che è presente nella nostra vita. Però allo stesso tempo proprio questa capacità può essere giocata, no, per altri scopi, come quella di costringere Davide, vedete, Davide dice, ma se proprio così, cioè se da una parte io ho giurato, non mi ricordo, però se lo dice Bezzabea è così, se dall'altra parte c'è Adonia che si fa re, devo intervenire, vedete, costringere Davide a intervenire. E re Davide prese la parola e disse, chiamatemi Bezzabea. Costei entrò alla presenza del re e stette davanti a lui. Il re giurò, adesso giura, e disse, per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angustia, come ti ho giurato per il Signore Dio di Israele, dicendo, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me, ed egli siederà sul mio trono al mio posto, così farò oggi. Bezzabea si inchinò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re dicendo, viva il mio Signore, il re Davide per sempre. Poi il re Davide disse, chiamatemi il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Joiada. Costoro entrarono alla presenza del re, che disse loro, prendete con voi la guardia del vostro Signore, fate montare Salomone mio figlio sulla mia mula e fatelo scendere a Gicon. Ivi il sacerdote Sadoc con il profeta Natan, l'unga re di Israele. Il sacerdote Gicon è una sorgente che in basso, Gerusalemme è antica, Gerusalemme era su, ed è, era posta su questa collinetta su cui sopra c'era il palazzo di Davide, no? E sotto è questa sorgente del Gicon in basso. Ivi il sacerdote Sadoc, eccetera, l'unga re. Voi suonerete il corno e griderete viva il re Salomone. Quindi risalirete dietro a lui che verrà a sedere sul mio trono e regnerà al mio posto, poiché io ho designato lui a divenire capo su Israele e su Giuda. Benaia, figlio di Joiada, rispose al re, così sia, anche il Signore Dio del re, mio Signore, decida allo stesso modo. Come le cose si ingarbugliano, no? Vedete, qui è questo Benaia che dice, così sia, anche il Signore decida allo stesso modo. Di per sé, per Saul e per Davide, non era avvenuto così. Ricordate, per Saul e per Davide era stato il Signore che aveva detto a Samuele, ungi re. Qui noi stiamo avendo già questo cambiamento, no? Questa scorpiatura. Non è più il Signore che dice ungi re Salomone. Cioè, per quello dicevo, in tutte queste vicende è assente il Signore. È assente non che non è presente, ma non lo si ascolta. Non lo si ascolta. Perché nessuno, e neanche Natan, sta ascoltando il Signore. E quindi sono queste vicende nelle quali si sta tirando dentro il Signore. Cioè abbiamo fatto noi abbiamo deciso, cioè e siamo stati bravi nel creare tutto questo complotto per far arrivare a scegliere Salomone, per far scegliere a Davide Salomone, e adesso diciamo, bene, è così. Allora anche il Signore lo scelga. Anche il Signore lo scelga. Guardate che questo succede tante volte anche nelle nostre dinamiche umane. Cioè che noi vogliamo delle cose e poi vorremmo che il Signore ci firmasse sotto, no? Che Dio è con noi. Cioè che siamo noi che abbiamo pensato una cosa, che nelle nostre dinamiche, cioè nelle nostre visioni, e poi dopo vogliamo che il Signore, no, venga là dove siamo stati noi a decidere. Ma il processo è sbagliato. Il processo è sbagliato. problema è l'ascolto. Il problema è l'ascolto. Una vita cristiana che non sia una vita di ascolto non è una vita cristiana. Lo sarà formalmente, lo sarà che faremo delle belle processioni come tra poco, dove porteremo tante croci, dove potremo. Ma questo non significa necessariamente che sia vita cristiana. È tradizione, ma non è detto che sia vita cristiana. Non c'è un ascolto, vedete, non c'è un ascolto. E allora, ecco, decida allo stesso modo, vedete, decida allo stesso modo di quello che abbiamo deciso noi, di quello che abbiamo deciso, terribile. Come il Signore fu con il re, mio Signore, così sia con Salomone, renda il suo trono più splendido del trono del mio Signore, il re Davide. Guardate che il Signore, per non abbandonarci, si fa obbediente al nostro peccato. Cioè, nel senso che il Signore, per trovarci, per continuare a bussare alla porta del nostro cuore, deve in qualche modo seguirci nelle nostre vie di male, che rimangono vie di male. E il Signore, però il Signore rimane con noi, no? Se volete, a soffrire con noi, no? Cioè il caricarsi dei nostri peccati, che l'abbiamo contemplato appunto nei giorni passati nel Signore crocifisso, è qualcosa che il Signore lì compie pienamente, no? Ma poi è questo Dio che entra nella nostra storia e per incontrarci deve in qualche modo portare su di sé le nostre dinamiche di male. Le nostre dinamiche. Scesero il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Joiada, insieme con i Cretei e Peletei. Cretei e Peletei, ricordate, erano questi stranieri che erano la guardia del corpo di pretoriani di Davide. Fecero montare Salomone sulla mula del re Davide e lo condussero a Gicon. Il sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dalla tenda e unse Salomone. Suonarono il corno e tutto il popolo gridò: «Viva il re Salomone!» Tutto il popolo risalì dietro a lui, il popolo suonava i flauti e godeva di una grande gioia, il loro clamore lacerava la terra. Non è tanto di buon augurio questo viva il re Salomone, perché fino adesso lo si è detto di Saul, nel primo libro di Samuele, al capitolo 10, versetto 24, ma semplicemente ve lo ricordo. E sappiamo che fine ha fatto Saul. Lo si è detto di Assalone, secondo libro di Samuele, versetto 16, capitolo 16, versetto 16, e appunto poi lo si dice di Adonia, lo si dice mentendo, no? Cioè, versetto 25 abbiamo letto. Dice costoro e Natan, costoro mangiano e bevono con lui e gridano: «Vive il re Adonia!» Che vedremo, farà una brutta fine anche lui. E non è tanto bello vivere il re, cioè, così, cioè, almeno in questo contesto storico e anche biblico, e vedremo che anche per Salomone avrà il suo peso. Lo sentì Adonia insieme agli invitati che erano con lui, essi avevano finito di mangiare. Joab, udito il suono del corno, chiese: «Perché c'è tanto clamore di città in tumulto?» E mentre parlava, ecco giungere Jonata, figlio del sacerdote Abiatar, al quale Adonia disse: «Vieni, tu sei un valoroso e rechi certo buone notizie.» «No», rispose Jonata ad Adonia, «il re Davide, nostro signore, ha fatto re Salomone e ha mandato con lui il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Joiada, insieme con i Cretei e con i Peletei, che l'hanno fatto montare sulla mula del re. Il sacerdote Sadoc e il profeta Natan l'hanno unto re a Gicon. Quindi sono risaliti esultanti e la città si è messa in agitazione. Questo è il clamore che avete udito. Anzi, Salomone si è già seduto sul trono del regno e i servi del re sono andati a felicitarsi con il re Davide». nostro Signore, dicendo: il tuo Dio renda il nome di Salomone più celebre del tuo nome e renda il suo trono più splendido del suo trono. Il re si è prostrato sul letto, poi il re ha detto anche questo: sia benedetto il Signore Dio di Israele, perché oggi ha concesso che uno sieda sul mio trono mentre i miei occhi lo vedono. Allora tutti gli invitati di Adonia si spaventarono, si alzarono e se ne andarono ognuno per la sua strada. Ecco, naturalmente questa buona notizia che Adonia chiedeva a Jonathan è invece una notizia infausta, perché tutta anche il loro, il loro work in progress va naturalmente in frantumi, e anzi rispetto alla gioia c'è la paura che adesso loro possano essere perseguitati, uccisi per questo. Adonia, che temeva Salomone, alzatosi andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Ricordate, possiamo mettere vicino alla porta perché Giuseppina sta parlando ma si sente, ecco, grazie. E interessante questa cosa dei corni dell'altare, perché questo noi l'avevamo trovato tanto tempo fa nel racconto dell'Esodo, quando parlando dell'altare dei sacrifici al capitolo 21 si diceva, capitolo 21 e versetto 12, si dice che colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte, è la legge del taglione, no? Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, noi sempre decodifichiamo, non è che Dio gli ha fatto incontrare, cioè perché è accaduto così, è tutta la nostra storia allo stesso tempo, è nelle mani del Signore, quindi se non è... non era voluto, non era premeditato, no? Cioè un omicidio colposo, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. Questo luogo era appunto i corni dell'altare, l'altare doveva avere questi corni, e già altre volte ho ricordato che questo corno ritorna nel Benedictus, nel Cantico di Zaccaria, cosa che non vediamo in traduzione, perché la traduzione è stata aggiustata perché la gente non lo sa e tante volte neanche i preti lo sanno, perché in greco, cioè invece, letteralmente c'è scritto: suscitato per noi, benedetto il Signore Dio di Israele, che ha suscitato per noi un corno di salvezza. Ma dato che molti preti non lo sanno, cioè non saprebbero commentare cos'è sto corno di salvezza, no? Per cui ci potrebbero essere, no, tante variazioni un po' superstiziose che è meglio lasciare stare. Allora si dice: ha suscitato per noi una salvezza potente, no? Oppure una forza di salvezza. Però in realtà è dall'altra parte. Zaccaria, che fa quel canto, sapeva bene che l'altare era fatto con questi corni, no? E allora chi andava si prendeva, se era un omicida colposo, allora non poteva essere toccato, ok? E quindi si salvava. Però dice sempre l'Esodo: ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché si è messo a morte. Non valeva per un omicidio premeditato. Tenete presente questo. Allora, quindi Adonia va ad aggrapparsi ai corni dell'altare e fu riferito a Salomone: sappi che Adonia, avendo paura del re Salomone, ha afferrato i corni dell'altare, dicendo: mi giuri oggi il re Salomone che non farà morire di spada il suo servitore. Salomone disse: se si comporterà da uomo leale, neppure un suo capello cadrà a terra, ma se in lui sarà trovato qualche male, morirà. Il re Salomone ordinò che lo facessero scendere dall'altare, quegli venne a prostrarsi davanti al re Salomone, poi Salomone gli disse: va a casa tua. Di per sé qui Adonia non è un omicida, cioè non era a posto con la coscienza, certamente, perché stava pensando di far fuori il... no? Non fisicamente probabilmente, cioè Salomone, però va a mettersi appunto, ad aggrapparsi ai corni dell'altare. E Salomone per il momento lo lascia vivere, va a casa tua. Allora ci fermiamo qui questa sera, però vedete, ecco, una storia E anche questa, però, è una storia triste, una storia di intrighi, una storia di menzogne, una storia in cui nessuno fa quello che dovrebbe fare. Cioè, nel senso che intanto la Sulamita che è stata presa per scaldare il corpo di Davide non lo fa. E che Nathan, che doveva essere colui che ascoltava il Signore, non ascolta, no? Quindi è veramente una vicenda, però anche questa, ecco, Adonia fa il re senza esserlo, non si era proclamato re, però stava buttando lì. Ecco, però è la nostra vicenda umana nella quale il Signore non abbandona, anche se non si è in ascolto di Lui, anche se in qualche modo ci si mette al suo posto, c'è un'opera di salvezza che di sottofondo che il Signore continua a fare. Questo penso che dovrebbe essere anche darci un po' speranza, forse, no? Almeno provarci, no? Perché anche in questo nostro tempo difficile, dove non ci si ascolta, non soltanto Dio, ma anche tra di noi, ecco, poter sperare e credere che anche quel nostro tempo è nelle mani del Signore, no? Cioè che lo porta avanti Lui questa nostra storia. Allora noi